È chiaro che Don Marco, poi vedo che ha già i suoi appunti, organizza il discorso come crede. Qui c'è qualcuno anche, quasi la totalità, ha letto il libro delle cronache, anche confrontandosi, eccetera, poi abbiamo fatto le introduzioni. Qualcuno che è presente non ha letto il libro delle cronache, però forse potrà ricavarne ugualmente qualche frutto, io spero. Io esprimo un auspicio, non come tu devi procedere, cioè che tu ci possa raccontare le cronache, soprattutto il primo libro delle cronache, anche se questo sarebbe i frutti, diciamo, un riassunto, l'introduzione. Raccontare brevemente le cronache e spiegarci, secondo te, perché le ha scritte, a quali problemi risponde, cioè per qual motivo l'autore ha scritto le cronache. E forse anche, se credi e se ti viene, perciò di conseguenza, rispetto alle cronache, ma poi vale anche più in generale, cosa ci serve, cosa possiamo ricavare anche per noi che siamo sempre in ricerca, inevitabilmente, cosa possiamo ricavare di ciò che ci serve per accostarci a un libro della scrittura, per esempio appunto al libro delle cronache.
Dunque, vi ringrazio anzitutto della fiducia e dell'invito. Io ridico, non come pro forma, ridico rispetto a quello che avevo detto a Modena, che non sono un esperto del libro delle cronache, cioè io mi dedico a questo tempo della vita di Israele, cioè l'epoca achemenide, persiana e ellenistica. Conosco il libro delle cronache, i libri delle cronache, ma non sono un esperto, nel senso che non ho dedicato anni allo studio esclusivo di cronache. E quindi vi dico quello che uno studioso dell'Antico Testamento e di quest'epoca può pensare di questo libro e le convinzioni che mi sono fatto. Allora, seguo le varie indicazioni che mi ha suggerito Giovanni Paolo. Che cosa troviamo in questo primo libro delle cronache? Troviamo anzitutto una prima sezione abbastanza ampia, di 10 capitoli all'incirca, di genealogie, e le abbiamo visto, che genealogie che coprono dalla creazione dell'uomo, da Adamo, fino all'epoca di Davide. Quindi abbiamo nomi. In questa prima parte sembra che ci sia un primo centro, nel senso che si arriva nei primi due capitoli, si va da Adamo ai 12 figli di Giacobbe, e in questo primo arco troviamo il risalto speciale prestato ad Abramo. Abram che divenne Abraham. Abram, il padre esaltato, che diventa un padre della moltitudine. Il mistero della paternità di Dio che genera, che fa sì che si possa generare. L'uomo che è rimasto in rapporto con Dio, Ab, diventa Avraham, lui stesso padre. Poi ci si concentra in questa prima parte, quindi ripercorsi i nomi da Adamo ai 12 figli di Israele. Abbiamo due capitoli, insomma abbiamo una certa parte che si sofferma su Giuda e in particolare su uno dei discendenti di Giuda, il grande Davide. Poi, quindi dopo la prima introduzione fino ai 12 patriarchi, abbiamo un blocco attorno alla tribù di Giuda, la tribù di Davide, e poi abbiamo i capitoli 5 e 7 che passano in rassegna 10 tribù, e in questi capitoli che da 5 a 7 si estendono, troviamo come al cuore di tutto ci sia la posizione di Levi, e infine tre capitoli, da 8 a 10, che ci parlano della tribù di Beniamino, la tribù di Saul. In questa prima sezione del libro, dunque, da Adamo ai 12 e poi Giuda, Levi, Saul, Beniamino. Questa prima sezione vuole indirizzare la nostra lettura a motivo dello spazio lasciato alle tribù che hanno ricevuto da Dio il dono della regalità. La tribù di Davide, ma certamente anche la tribù di Beniamino, la tribù di Saul, e quindi dicevo tempo fa, qui forse bisogna leggere dentro le vicissitudini di Saul, le vicissitudini della monarchia di Samaria, di Israele del Nord. Perché è stato scritto questo blocco? Ma una certa intenzionalità emerge di già. Si parla del re che è presente a Giuda, del re che è presente a Beniamino, di Saul, ma si parla della regalità per parlare in fondo del tempio che viene costruito dai re. E infatti al centro di questa prima sezione troviamo le pagine dedicate a Levi e quindi i responsabili dell'organizzazione del tempio. Questo libro ci parlerà di re, mostrandoci come l'atto più alto di un re sia la costruzione del tempio. E quindi si parla di re per parlare dell'importanza del tempio. E già qui possiamo giungere a un'attualizzazione. Questo libro essenzialmente parla della centralità della liturgia, della centralità del luogo dove si incontra Dio e vede in questo il cuore pulsante del popolo. La seconda parte del libro, del primo libro delle cronache, si concentra essenzialmente su Davide. Anzitutto, e quindi i capitoli che vanno da 11 a 29. Anzitutto due capitoli, 11-12, raccontano come Davide sia riconosciuto re dall'intero popolo di Israele, da tutto Israele. Ho visto che anche Giovanni Paolo mi ha mandato gli appunti che ha seguito per l'introduzione che vi ho offerto, anche lui ha dedicato il giusto rilievo all'espressione tutto Israele che ricorre in cronache. Poi si parla del trasferimento dell'arca, dell'alleanza, con i benefici che ne seguono, e quindi il tempio, il regno di Davide, una volta che riconosce la centralità della presenza del Signore attraverso l'arca, cresce, si robustisce. Il culto consente al regno di consolidarsi. Poi abbiamo il grande capitolo 17 che propone la profezia di Natan, con il desiderio di passo in cui si racconta del desiderio di Davide di costruire un tempio per il Signore, il tempio del Signore, ma il profeta a nome del Signore gli dice: no, non tu costruirai un tempio, ma uno della tua discendenza, un altro. In questa profezia segue però l'assicurazione del Signore a Davide di rendere stabile per sempre la sua regalità. Quindi altre campagne vittoriose, altre campagne militari raccontate nei capitoli 18, 19 e 20. Poi abbiamo un capitolo che sta quasi matematicamente al centro di questa seconda sezione del primo libro delle cronache, che è il capitolo 21, il capitolo che ci parla della decisione di Davide di censire il popolo salvo sperimentare la punizione di Dio. Su questo torneremo. La peste che dilaga in mezzo al popolo a seguito del censimento organizzato da Davide si arresta solo quando Davide offre un sacrificio nella Aia di Ornan, sul monte Moria, il monte del Tempio, e quindi da quel sacrificio nascono i preparativi per la costruzione del Tempio. Davide però non potrà portare a termine la costruzione perché lui è un uomo di guerra, ha versato sangue. Come si dice nel Salmo, come ci si può accostare al Signore? Solo con mani innocenti e cuore puro. Se le mani sono insanguinate, le mani non sono pulite. E quindi non ci si può accostare all'altare, non si può costruire il Tempio. Poi, una volta che Davide ha prestato il necessario per la costruzione del Tempio, comincia a emanare dei regolamenti per l'organizzazione del popolo, che per intero deve sostenere il Tempio. Qualunque sia la posizione dei figli di Israele, tutti sono chiamati a venire a Gerusalemme e a occuparsi del Tempio, secondo dei turni prefissati, secondo mansioni distinte. Tutti devono partecipare all'organizzazione del Tempio, che costituisce il nervo, il cuore del popolo, della vita del popolo. Tutti devono trovare nel Tempio il senso della loro appartenenza al popolo. E questo nei capitoli 23 e 27. Negli ultimi due capitoli del primo libro delle Cronache si ritorna a proporre come un sunto di tutto quello che Davide ha accumulato per la costruzione del Tempio e quindi le sue ultime indicazioni per il figlio Salomone che gli succederà al trono. In questi ultimi capitoli Davide sembra essere sempre più assimilato a Mosè. Come Mosè aveva dato indicazioni al popolo di Israele per la costruzione del Tempio e poi aveva preparato Giosuè ad assumere la responsabilità del popolo, con le medesime frasi Davide prepara Salomone al trono. E così Davide può morire e la sua figura ormai è confluita nella grande figura di Mosè. Ecco, questo grosso modo quello che troviamo nel libro delle Cronache. In questo riassunto ho cercato già di porre in evidenza alcune questioni centrali rispetto al messaggio, alle intenzionalità di questo libro e a linee di attualizzazione per noi. Perché è stato scritto questo libro? Beh, sembra che già dalla considerazione di quello che abbiamo detto si possa agevolmente dire che è stato scritto perché il popolo trovi nel Tempio il suo cuore, il suo grande sostegno. Noi abbiamo parlato del primo libro delle Cronache, sappiamo che la divisione in due libri è molto tardiva, quindi di fatto ci occupiamo di una prima metà dell'opera del cronista. Però già da questa prima metà possiamo parlare agevolmente delle intenzioni dell'autore. E quando è che è necessario ribadire che uno può vivere da tante parti, però deve venire al Tempio, secondo delle scadenze annuali, secondo le classi, secondo delle sorti, per un decreto fissato. Si parla della centralità del Tempio quando non ci sono più autorità in Israele, quando non c'è un'autonomia particolare, quando la compagine del popolo è molto fragile, allora quando non c'è più un re, allora si dice che però c'è il Tempio. Ed è forse per questo che la figura di Davide può scomparire, assorbita da Mosè. Quando il popolo non ha più un re e deve convincersi che la sua guida unica è Dio. Un'espressione che ritorna in questi capitoli, li citerò, è questa: il re di Israele è qualcuno che siede sul trono del Signore, quindi la regalità è comunque del Signore, la regalità del Signore non si spegne. Il re può scomparire perché tanto c'è il vero re, che è il Signore. Il palazzo del re può essere distrutto, perché tanto rimane il palazzo del re, con la R maiuscola, che è il Tempio. Sapete che palazzo si dice casa, e il Tempio è la casa di Dio. E quindi la casa del re è scomparsa, ma non è una situazione drammatica quando si riconosca che rimane la casa del grande re, che è il Tempio. Quindi questo scritto certamente vuole aiutare il fedele che si sente smarrito, perché non ha più il re e non ha tutte le figure che trovano nel palazzo del re il loro sostegno. Quindi i profeti di fatto ci sono fin tanto che esiste una corte. In Israele, come in Siria, come in Mesopotamia, c'è un profeta fin tanto che c'è una corte. I profeti di fatto erano consultati per questioni particolari della vita del re, di opzioni militari, politiche. Grazie. Dunque, l'assenza del re è l'assenza dell'organismo vitale. Ogni Stato vive attorno al governo. Uno Stato senza governo deve aspettarsi di rimanere come popolo disperso. E di fatto per Israele succederà questo. Quando non c'è più una monarchia, non c'è un'altra forma di governo. Si è teorizzato dell'esistenza della teocrazia in Israele in epoca Achemenide, ma questa è un'idea che si impone con Giuseppe Flavio ed è una questione molto ideologica. È per ideologia che Giuseppe Flavio, ed è lui che coglie la parola teocrazia. Nel Tempio, in epoca persiana, ci sono ufficiali dell'impero incaricati della raccolta del tributo, e ogni autonomia è permessa nella misura in cui ci si adegua alle direttive del grande re di Persia. Talvolta venivano valorizzati membri dell'elite locale, ma esclusivamente nella misura in cui si sottomettevano alle strategie dell'impero. I culti locali venivano favoriti unicamente nella misura in cui sostenevano la raccolta dei fondi e la pace nelle regioni più lontane dal centro dell'impero. La Palestina era importante a motivo della sua vicinanza con l'Egitto, che era sempre un fronte caldo, ma sostanzialmente Israele va sgretolandosi come popolo. Gerusalemme passa dai 40.000 ai 5.000 abitanti, quindi nella prima parte dell'impero del tempo Achemenide regredisce a uno stato rurale, e con l'indebolirsi del centro persiano, e quindi le guerre sul fronte egiziano e sul fronte greco, allora viene data più fiducia ai governi locali, e quindi forse nella seconda parte dell'epoca Achemenide è possibile pensare a un'attività letteraria. Seconda parte quindi vuol dire dal 400 in poi, tra il 400, 420 e 300 e 330. Il persiano secondo sarebbe questa parte. Allora, chi sostiene che il libro di Cronache sia stato scritto in epoca persiana si concentra in questa seconda metà dell'epoca persiana e quindi siamo nel IV secolo, diciamo. Altri dicono che l'attività scribale non è ancora sostenibile e quindi dicono che bisogna andare nella prima età ellenistica e quindi terzo secolo. La datazione del Libro delle Cronache è ampiamente discussa. Qualcuno vorrebbe l'immediato post-esilio, qualcuno il secondo secolo avanti Cristo, quindi le posizioni sono molto, molto numerose, non ci sono argomentazioni stringenti, lo diremo. Però perché è stato scritto? È stato scritto quando non c'è un'autorità in Israele e si invita il popolo a ritrovare la propria identità nell'ascolto di Mosè. In fondo si dice che i re non erano che portatori attuatori della volontà di Mosè, quindi una volta che Mosè non ti serve più il re. I re hanno costruito il Tempio e quindi tu hai il Tempio. La tua identità di israelita è nel Tempio. Puoi vivere in Alessandria d'Egitto, puoi vivere nella diaspora, però tu sei Israele nella misura in cui ti riconosci nel Tempio. Lì puoi trovare l'espiazione dei peccati, lì puoi ascoltare la parola di Mosè. Quello è il cuore, anche se il Tempio andrà perdendo importanza politica, rimarrà il cuore pulsante del popolo. Chi porta, ma non è semplice, uno dice la teocrazia, di fatto si può parlare di teocrazia in epoca asmonaica, cioè in epoca maccabaica, dopo il 164 avanti Cristo. Siamo molto avanti, quindi vedremo perché è difficile, perché è un polemo nel 159, sembra già citare Primo Cronache in greco, quindi insomma 4 anni non bastano per scriverlo in ebraico, tradurlo in greco, che sia già conosciuto. Quindi è un periodo di teocrazia, per quanto dentro il mondo seleucide prima romano, poi l'abbiamo nella seconda parte del secondo secolo avanti Cristo, però siamo troppo avanti e poi sarà un'esperienza molto breve, esclusivamente riferita alla dinastia degli Asmonei, che sono questi della famiglia di Giuda Maccabeo, non di famiglia sadocita, che però diventano sommi sacerdoti e riconosciuti come governatori del popolo. Ecco, che cosa troviamo? Ho cercato di dirlo, perché è stato scritto, a grandi linee mi pare che questo sia, questa sia la questione essenziale, e poi in che direzione possiamo andare per l'attualizzazione. All'interno delle scritture vediamo questa grande opera del cronista che invita, insomma, ogni credente a salire a Gerusalemme. Questa è la conclusione di Cronache, del secondo libro. Salire a Gerusalemme. Quindi come Chiesa la prospettiva forse scatologica. All'inizio del libro di Esdra si è già presentato l'editto di Ciro che invitava a salire al Tempio. E allora perché, dopo appena 3-4 libri, ritrovare nuovamente l'invito a salire a Gerusalemme? Se il decreto di Esdra 1 in quella posizione è un invito post-esilico a costruire il secondo tempio, una volta che il secondo tempio è stato ricostruito, perché dire ancora di salire a Gerusalemme se non in una prospettiva escatologica? E quindi la tensione verso il Tempio è anche una tensione verso la casa di Dio, la tensione verso Dio, verso il luogo dove Dio regna. E quindi è uno sguardo escatologico che si impone sul popolo di Dio e sulla Chiesa. Poi salga a Gerusalemme e costruisca l'invito alla costruzione del Tempio, anche quando c'è il Tempio. L'invito a una costruzione misteriosa del Tempio al di là delle opere, come si edifica il Tempio. Nell'insieme delle scritture vediamo che il Tempio non è semplicemente manufatto, il Tempio è il corpo del battezzato, è la vita dei cristiani, è la comunità, e come si edifica il Tempio. Forse l'insieme delle scritture ricevute nella tradizione ci dicono che il Tempio si costruisce nell'ascolto della parola. A me piace sempre citare il commento di Origene a Numeri 24, quando parla, quando l'autore biblico parla di Israele come il leone che si è abbacciato, nessuno può farlo alzare in piedi, e questo leone beve il sangue dei trafitti. E Origene, commentando il passo, dice che certamente in ebraico i trafitti, il plurale può essere un plurale di maestà, e quindi il trafitto, la Chiesa è il popolo che vive del trafitto, del sangue del trafitto nei sacramenti dell'altare. E quindi come si edifica la Chiesa? Nella celebrazione dei sacri misteri, bevendo al sangue del trafitto. Però Origene richiama anche il passo di Ebrei che ci ricorda come la parola di Dio sia una spada a doppio taglio, e quindi nella misura in cui noi siamo feriti, noi perdiamo sangue, e il contatto con la scrittura consente al popolo di Dio di crescere, perché il popolo di Dio si abbevera del sangue dei trafitti. Allora questo invito alla salita verso Gerusalemme, alla costruzione della casa di Dio, mi sembra che possa essere raccolto nell'insieme del canone in questa linea, nella riscoperta di ciò che costruisce, edifica la Chiesa: l'ascolto della parola, la celebrazione liturgica, e quindi la crescita misteriosa del Tempio di Dio, non fatto da mattoni. Ecco, d'altronde tre giorni fa Giovanni Paolo mi aveva dato un'altra email in cui mi chiedeva di affrontare alcune questioni per le quali mi sono preparato. Lui mi diceva: puoi dirci qualche cosa in generale riguardo all'interpretazione di un testo, quali sono i passi per l'interpretazione di un testo, e quindi la lettura del testo sulla storia. Era questa l'ultima email che mi aveva mandato. E questa è una questione gigantesca, quindi io semplifico e poi la tratto nelle misure in cui sono capace. Davanti, esemplificando da cronache, noi diciamo, come possiamo orientarci? Abbiamo il testo, lo leggiamo. Poi, quando scorriamo il testo, abbiamo anzitutto bisogno di cogliere un tragitto, un percorso, capire dove si sta andando a parare, quindi capire dove sono gli snodi dell'argomentazione, dove sono i passi cruciali. Insomma, ci dobbiamo fare un'idea di come il testo si articola, ci dobbiamo fare un'idea della cosiddetta struttura del testo. Per i testi moderni è semplice, perché basta guardare l'indice, il sommario, e vediamo introduzione, capitolo 1, secondo, poi magari ci sono anche dei titoli per i capitoli, siamo già facilitati. Per i testi che ci giungono in manoscritti scritti di seguito, senza tante andate a capo, spazi lasciati, dobbiamo prestare attenzione ad alcune formule che si ripetono. Questo è caratteristico dei testi dell'Antico Testamento, e non solo, cioè l'uso di ripetizioni di formule che indirizzano un po' l'ascolto. e poi ci consentono di vedere come ci siano sezioni distinte dedicate a contenuti precipui. Allora, la lettura, la struttura. Beh, la struttura ci può indirizzare già in un primo atto interpretativo importante. Possiamo cogliere quali sono le parti che ricevono un maggiore risalto. Non so, possiamo individuare un centro all'interno delle sezioni, possiamo vedere che c'è un'argomentazione che porta a individuare una certa questione, dopodiché le faccende un po' si ripetono a ritroso e quindi la disposizione del testo agevola il lettore il rinvenimento di un cuore dell'argomentazione. Quindi la struttura non è un esercizio così inutile. Avere l'idea della struttura significa essere facilitati nel cogliere, a seconda dei testi, quali sono le sezioni poste in maggiore risalto. E lo studio di quei testi in particolare forse ci aiuta a cogliere l'intenzione maggiore dell'autore. Allora, in quello che abbiamo detto, nei primi 10 capitoli possiamo vedere che c'è il primo culmine da Adamo ad Abramo, e poi dopo abbiamo il rilievo posto su Giuda all'inizio, Beniamino alla fine e al centro Levi. Quindi quello che dicevo l'ho dedotto seguendo questo metodo. Perché si dà risalto a Giuda, Beniamino e Levi? Giuda, Beniamino, due case di re, ma i re costruiscono il Tempio ed ecco perché troviamo al centro Levi, la tribù che si occupa del Tempio. Allora, vedete che man mano accentua l'attenzione al testo, emerge naturalmente, è facile che emerga naturalmente anche la possibilità di trovare l'intenzione dell'autore e la tesi dell'autore. Poi, leggendo il testo, ci possiamo fare un'idea del mondo di questo testo. Possiamo ricostruire la società ideale. Allora ci domandiamo perché, ad esempio, percorrendo questo sembra di avere un po' un'idea utopizzata, idealizzata del re Davide e poi nel secondo libro dei re di Giuda. E uno dice, ma perché? Allora, quindi uno studia la coerenza del testo, vede quali sono i temi, i motivi ricorrenti, le parole più usate, si interroga sull'uso di queste parole, su queste frasi, ritornelli che compaiono più volte. E quindi uno comincia a fare un elenco delle parole più usate, come avete fatto a introduzione di questo della lettura di questo libro. Quindi tutto Israele, ad esempio, oppure la parola censire, o ci sono alcune parole. E ricostruisce quindi parole chiave e cerca di armonizzarle, integrarle, capire come si raccordano. E poi qual è la società che descrive l'autore, quindi il mondo del testo. Poi cominciamo a mettere in rapporto, diciamo, ma pochi libri prima, nella Bibbia ebraica, abbiamo un racconto diverso, nel secondo libro di Samuele e nel primo libro dei re, e questi non sono così, non idealizzano così tanto la figura dei re. E allora cos'è successo? Perché si parla così bene dei re? Perché c'è questa idealizzazione? Allora, a partire da queste tensioni che troviamo, possiamo cercare di ricavare l'intenzione dell'autore. Forse è quella appunto di aiutare Israele a cogliere come Israele deve essere. E quindi se da un lato potremmo dire ma questo autore è uno schiavo del potere, cioè qualcuno che dice che i re sono sempre bravi, i capi sono perfetti, illuminati e pieni di discernimento, e quindi cosa stiamo a ascoltare questa posizione così, così adulatrice? O forse qui possiamo trovare una maniera molto discreta di indurre alla riforma del popolo. Cioè uno scritto utopistico e fortemente critico rispetto al presente. E quindi, elogiando tutti questi re, forse si stanno frustando tutti i capi che invadono e occludono la vista dell'unico re, coloro che incensano il proprio trono non rendendosi conto che stanno seduti semplicemente sul trono di Dio e del trono di Dio quello che rimane per sempre. Ecco, quindi il mondo del testo, l'ideologia del testo, tratti caratteristici del testo ci aiutano a cogliere ancora un po' qual è l'intenzione dell'autore. Poi si può confrontare il mondo del testo col mondo dell'autore. Ecco, se è possibile, talvolta ci possono essere riferimenti al mondo esterno, cioè al mondo che esce dal testo. Non so, al capitolo 29 si parla di darici. Allora, dei darici, le monete coniate a partire da Dario I. Allora, è chiaro che non può più essere un testo dell'epoca di Davide o dell'epoca di Zorobabele, perché c'è già Dario. Ecco. E i riferimenti al mondo esterno in alcuni libri possono essere in alcuni libri possono essere chiari, si parla del faraone Necao, allora si può datare, si parla di Nabucodonosor, si parla di Antioco IV, si parla di Tolomeo VII, benissimo, allora possiamo datarlo. Però quando i riferimenti al mondo esterno sono pochi, la datazione è congetturale. E quindi, non so, un criterio è vedere quando il testo è stato tradotto in greco, perché se si riesce a datare la traduzione dei 70, allora necessariamente l'originale ebraico sarà prima. Idem, dopo ci sono gli stessi problemi per la datazione dei 70. Ci sono attualizzazioni, ci sono riferimenti alla politica dei Tolemei, a vicende di Alessandria, a rapporti con i diadochi, ci possono essere delle glosse, oppure ci sono delle parole che sono attestate nei papiri solo a partire da una certa epoca. Allora uno ha dei criteri per datare, oppure un testo, come nel caso di Cronache, il testo di Cronache sembra essere citato da un autore che ci perviene attraverso Eusebio di Cesarea nella Preparatio Evangelica, Eupolemo, allora in un frammento datato 157-159 avanti Cristo, si parla di qualcosa che si legge solo nelle scritture in Primo Cronache 21. Allora si dice la traduzione dei 70 doveva essere già conosciuto. Poi dopo lì ci possono essere anche posizioni divergenti, dice ma questo autore poteva citarlo non conoscendo il libro, ma conoscendo la tradizione che era presente al di là del testo, una tradizione orale o comunque. Va bene. Però, criteri di datazione, quando il testo non ci fornisce dati netti. La datazione per via linguistica è molto difficile. Cioè, o siamo in un libro come Coelet, che ha delle caratteristiche molto peculiari, per cui la lingua ebraica di Coelet è proprio particolare, oppure la lingua ebraica di Daniele Ora, mentre fino a 10-15 anni fa forse c'era maggiore fiducia nella possibilità di trattare un testo a partire dalla sintassi e dal lessico ebraico, ora ci sono molte istanze critiche. Quindi si dice che anche in epoca molto tardiva si può riprodurre uno stile molto classico. Oppure la presenza degli aramaismi può essere interpretata in due modi. Da un lato uno dice se ci sono molti aramaismi vuol dire che il testo è molto tardivo, quando gli ebrei sostanzialmente parlano aramaico, greco e non più ebraico. Altri dicono sì, però non vi ricordate che già in secondo re si dice che gli inviati di Sennacherib parlano ebraico e i messaggeri di Ezechia dicono parlateci in aramaico perché la gente non capisce. Allora si conosceva già l'aramaico e allora sarebbe stato una lingua della cultura, quindi dei circoli alti, appunto quelli che possono scrivere un testo della tradizione di Israele. Quindi i criteri linguistici sono difficili da applicare. Quindi lettura, struttura, si colgono le sezioni maggior risalto, l'ideologia del testo, le punte maggiori del testo, il mondo del testo, l'intenzionalità, il confronto col mondo dell'autore. Ecco, una volta che si individua l'epoca dell'autore, possiamo pensare che ci siano delle conoscenze che per l'autore sono scontate e per noi no. E quindi il testo, anzitutto, lo interpretiamo nel contesto, il testo lo interpretiamo col testo, però non possiamo escludere che l'autore dia delle cose per scontate, dia per scontata la conoscenza del lessico ebraico, delle istituzioni, cose che non sempre riusciamo a ricostruire solo attraverso il testo biblico. E quindi gli studi cosiddetti storico-critici sono utili in questa fase. A proposito del metodo storico-critico, i limiti li abbiamo sperimentati e sono noti. Anche nel discorso di Benedetto XVI a Regensburg, il discorso di Ratisbona, emergevano quali sono le grandi perplessità a seguito soprattutto di una certa divulgazione del metodo storico critico nella ideologizzazione che viene da Fornarnak, citato da Ratzinger, cioè un metodo che vuole spogliare il testo biblico di tutto ciò che chiede un assenso di fede e quindi lo riduca a una mera testimonianza umana da studiare come ogni altro testo. Beh, questa è già una ideologizzazione del metodo storico critico. È vero, è stato fatto così e si può fare così. Però di per sé il metodo storico critico non vuole darci l'interpretazione del testo, ma vuole aiutarci a capire il testo nell'epoca in cui è scritto. Quindi ci vuole aiutare a capire il testo, a capire il significato delle parole, a capire il testo nel contesto storico, sapendo che questo nell'approfondimento delle scritture è un primo passo. Poi è chiaro che il testo biblico ci è consegnato per rivelarci Dio e quindi bisogna arrivare alla dimensione teologica. E quindi il metodo storico critico c'è necessario solo per una prima tappa del processo ermeneutico. Quindi non è da esorcizzare e non è da idealizzare. E si fa così, cioè se non altro, se vuoi tradurre il testo, se vuoi capire il significato delle parole, capire le istituzioni, capire come l'autore biblico si pone rispetto all'epoca, abbiamo bisogno di dati esterni. Questo testo ci viene da un'epoca molto antica. Quindi, come se leggo Omero, ho bisogno di alcune note, se leggo gli Upanishad, se leggo il Corano, se leggo l'Orlando Furioso, ho bisogno di note semplici di natura storico-critica anche per la Bibbia ho bisogno di queste cose. Poi va da sé che un elenco di note non è l'interpretazione del testo. Il testo ci viene dato anzitutto per parlare di Dio e quindi dopo, una volta che uno ha capito la lettera, deve progredire, poi considerare il contesto, perché un testo poi assume il senso che ha nel contesto. Cioè un conto è leggere Giosuè in sé, un conto è leggere Giosuè dopo Deuteronomio, prima di Giudici e dei libri di Samuele, un conto è leggere l'Apocalisse così. Ogni testo, quindi i redattori, mettendo un testo in mezzo ad altri testi, ci orientano. E quindi non basta l'interpretazione del versetto, del capitolo, del libro, ma occorre leggere il capitolo in quel contesto di senso, perché la comunità di fede ha trovato il messaggio teologico in quel contesto lì. Poi, e quindi, dunque, l'attenzione alla teologia del testo, alla recezione del testo nell'insieme delle scritture. Possiamo vedere dunque che permane questa dinamica testo-storia a tutti i livelli. Siamo partiti dal testo e poi abbiamo detto che il testo parla anche fa riferimento a una storia ed è il testo nella storia che lo comprendiamo. E questo non ci sorprende, noi viviamo nella storia e Dio parla a noi nella storia. Dei verbum ribadisce come Dio nella scrittura rivela se stesso nella storia, salvando, facendo della storia una storia di salvezza. Il testo si lega nella storia, la rivelazione accade per parole ed eventi intrinsecamente connessi. Non possiamo prendere il testo fuori dalla storia, ci viene dalla storia, è sempre vive, respira della storia, è l'ossigeno del testo, la storia, e viceversa il testo nel suo insieme, la scrittura, lo abbiamo nella storia di un popolo di fede, lo abbiamo nella vita della Chiesa, nella vita del popolo di Dio. Ecco, il testo rimanda dunque sempre a una storia, a una carne, ora molto lontana, ora quella della nostra fede. Il testo nelle scritture viene custodito poi in quanto paradigmatico della vita della comunità di fede e del fedele. Quindi noi leggiamo il libro delle cronache pensando che questo ci offra un paradigma per la vita della Chiesa e per la vita personale. Questo nello spirito della trasmissione del testo e come concretamente ci arriva Cronache. Quindi partiamo dal versetto, cerchiamo di capire il testo, ci interroghiamo sulla storia, ci interroghiamo sul contesto del testo, sia letterario sia storico. E così ci viene offerto il testo. Ecco, non so se la vostra attenzione riesca ancora a reggersi per un pochino, io avrei preparato alcune cosine, però forse possiamo fare una prima breve pausa di scambio e poi vorrei proporvi qualcosa d'altro. No, grazie. Perfetto così. No, grazie. Siete gentilissimi. Dimmi. Allora, sì. Donato, dimmi. In questo tempo quasi non sappiamo chi è cristiano, chi è ebreo. No, lo sappiamo benissimo, perché ci si conosce. Però la collaborazione è quotidiana. E quindi io leggo indifferentemente testi fatti da cattolici, studi dei protestanti delle varie confessioni, sono dentro progetti condivisi, quindi non so se quando collaboro al progetto di Wuppertal per i 70 che ha la base in una facoltà protestante, tradizionalmente una grande facoltà che si rifà alla testimonianza di Resistenza Resa di Bonhoeffer, è proprio lì, è la zona di Bonhoeffer, e però in questo progetto loro hanno coinvolto cattolici, ebrei, quindi c'è Manuel Tov, ci sono così. Oppure collaboro con un progetto di Strasburgo per il lessico dei 70, che dovrebbe uscire in 4 volumi, ma nessuno ci crede perché attualmente tutte le voci sono un triplo del richiesto, quindi vedremo cosa succede. Ma anche lì, nel comitato editoriale c'è un cattolico, Bonse, poi l'altro ideatore è Josten, che è un conventissimo protestante, e poi c'è Siegel che insegna a Tel Aviv, e poi c'è Aitken che è anglicano, e quindi si vive sempre di collaborazioni così. All'estero le facoltà di teologia, gli studi biblici vengono portati avanti in università che hanno come docenti ebrei, cattolici, protestanti, forse agnostici, ecco, cioè c'è un mondo molto vario, quindi c'è una collaborazione intensa. Questo. Poi dopo a livelli di divulgazione ci possono essere alcuni filoni che procedono sbrigliati, eccetera, però di per sé c'è un atteggiamento di grande ascolto reciproco.
Del cercare di datare o comunque di contestualizzare storicamente questo passaggio, facendo un esempio che anche tu hai ricordato, anche noi abbiamo ricordato più volte, cioè come il cronista dica che o risolvo, affronti un problema dicendo che il trono di Davide è il trono del Signore. Allora, io è un'affermazione che faccio, può essere anche una domanda. Cioè l'importanza di cercare di contestualizzare storicamente il testo, non solo per riguardante l'interpretazione del testo, l'intenzione dell'autore, ma anche l'uso del testo. E faccio un esempio concreto. A me queste espressioni, per esempio, che il trono di Davide è santo perché è il trono del Signore, mi fa eco Rav Kook. Tu lo conosci, Rav Kook? Ora, il Rav Kook è famosissimo, grande Rav Kook, che è il fondatore, diciamo, di tutta la scuola del sionismo religioso. Lui era anche un mistico, era molto più ampio naturalmente, ma i suoi discepoli, poi alcuni dei suoi discepoli, hanno portato avanti posizioni secondo le quali, ma erano già sue affermazioni queste, per cui l'esercito di Israele è santo. E così via, dal momento che Israele è il popolo di Dio, eccetera. Questa coincidenza, cioè, fra il trono di Davide e il trono del Signore può essere utilizzata almeno in due modi. Una, per dire, per giustificare il trono di Davide, cioè quello terreno, e un altro al contrario. Allora, io volevo sottolineare questo aspetto, anche sottoporlo. Il problema è sempre un problema molto delicato questo, riuscire a vedere l'intenzione dell'autore anche nel limite del possibile nel contesto storico, perché se io lo astraggo dal contesto storico, a volte, non sempre, a volte può essere molto più difficile stabilire l'intenzione dell'autore finale, almeno. Puoi vedere la struttura, ma l'intenzione dell'autore finale. Perché è una giustificazione della storia, questa qui, e quindi di qualunque trono di Davide ci sia, è sempre il trono del Signore. Oppure è una critica o un appello alla fede, diciamo. Anche se il trono di Davide, i discendenti di Davide, contraddicono o fanno cose, tuttavia rimane però un appello alla fede in questo caso. Sapere, cioè, in pratica, che qui siamo nel IV secolo, nel III secolo, che Israele non c'è più, che tutte le 12 tribù non esistono più, il re non c'è più, è ridotto a niente, eccetera. E riscrivere questa storia per qual motivo? Cioè, non so se riesco a...
La questione implica l'attenzione alla storia e al contesto letterario, perché in alcune pagine si può arrivare anche a pensare che l'autore finale fosse convinto di dire proprio così, cioè forse non per... Però se uno prende Maccabei, il modo in cui si parla, o anche Giosuè, si parla della guerra del Signore, vuol dire che è una guerra che fa il Signore, che lui, e quindi tu non devi combattere perché la fa lui. Però forse in alcuni testi sembra ci sia la mano di gente che faceva la guerra, proprio pensando che fosse la guerra del Signore, i Maccabei. Daniele, in Daniele 11 si dice che imbracciare le armi è assurdo e folle, perché lì c'è veramente una compressione della regalità di Dio, che dice che si combina al martirio, alla debolezza, a un popolo inerme. Ma nella stessa epoca c'è un altro fronte che ritroviamo nei Maccabei, che interpreta la regalità di Dio come una realtà che si deve poi configurare, attuare attraverso la guerra di uomini. La guerra santa a un certo punto deve essere fatta da te. Allora, gli studi che cercano di contestualizzare nella storia talvolta possono dire sì, qui l'autore forse pensava effettivamente che bisogna fare la guerra, e allora l'intenzione, se mai si riesce a accertare, dell'autore è il senso del testo? È qui che abbiamo bisogno di integrare con il contesto letterario, per cui c'è il Vangelo di Matteo e poi altri testi dell'Antico Testamento che impediscono invece di consacrare il trono attuale. Allora, talvolta l'indagine nella storia potrebbe avallare proprio alcune posizioni fondamentaliste. Facciamo come facevano i Maccabei. Hanno ispirato una tradizione letteraria importante, autorevole, mettiamola in pratica. Oppure qualche scriba pensava alla lettera, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada di Tali nelle loro mani, facciamolo. Allora lì è il contesto, che il contesto letterario, il contesto del canone che ci indirizza. Ecco, altre cose che mi sembravano interessanti, ad esempio, una cosa molto importante, la questione della promessa e del censimento. Avevo già detto che il censimento era quasi al centro geometrico della seconda sezione di Primo Cronache. Il censimento sembra spiegare come mai, dopo che la capitolo 21, sì, come mai dopo la promessa del Signore a Davide, la casa di Davide è scomparsa. Perché è scomparsa? Perché Davide ha detto: non punire questo popolo, punisci me e la mia casa. E così è stato. La casa di Davide è scomparsa e il popolo è rimasto. Quindi la portata teologica è molto importante. Poi, quando invece veniamo a considerare il testo del capitolo 17, che riproduce grosso modo 2 Samuele 7, la promessa di Nathan, notiamo alcune differenze. Ad esempio, nella prima riga, In 2 Samuele 7 si legge: quando il re si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato tranquillità da tutti i suoi nemici all'intorno, eccetera. In 1 Maccabei 17 si tralascia la seconda metà del versetto. Non si dice che il Signore gli aveva dato tranquillità all'intorno, perché nella lingua di Cronache la tranquillità, il tempo del riposo, è dato dalla presenza di Dio nel suo Tempio. E quindi se non c'è il Tempio non è possibile avere pace, godere tranquillità. Allora, e quindi questa parte è spostata. E poi si dice, e quindi, esatto, prima l'arca e poi la pace. E comunque fin tanto che non c'è il Tempio, non c'è la tranquillità. La tranquillità non viene citata solo al capitolo 22. Primo Cronache 22, 8, 9, allora il Signore può concedere la tranquillità al suo popolo, ma non in 17. Poi si parla, non si parla più di 2 Samuele 7, 5. Forse che tu mi costruirai una casa. Siamo in un ambiente teologico sensibile su questo, sul fatto che non ci può essere una casa accanto ad altre. Ah, c'è la casa Betel, c'è Sichem, c'è Gerusalemme. Nel ciclo dei patriarchi sembrano molti i luoghi di culto permessi, perché a Betel è stata vista la scala con gli angeli, perché a Sichem, a Bessabea è passato Abramo, così. Mentre in 1 Cronache 17,4 si dice: non tu mi costruirai la casa, la casa, non è una casa, non ci può essere altra casa. E forse è da leggere anche in un momento in cui si vogliono costruire altre case. I documenti di Elefantina ci parlano del Tempio degli Ebrei in Egitto. In Elefantina invece non ci può essere una casa accanto a un'altra casa, non è una casa, è la casa, cioè un solo centro. Poi in 2 Samuele 7, 16 si parla del tuo casato di Davide, mentre in 1 Cronache 17, 14 si legge: lo farò stare per sempre nella mia casa, nel mio regno. Allora si accentua il fatto che non è, no, la questione non è il casato, la casa di Davide, ma tutto è del Signore. Non è la casa di Davide, non è la discendenza di Davide, ma è il regno del Signore, la casa del Signore. Poi si nota una singolare corrispondenza per la ricostruzione, per la costruzione del Tempio, che avviene nel secondo mese. Questa inserzione di 2 Cronache 3.2 corrisponde a quello che si legge in Esdra 3.8, quando Zorobabele si adopera per la ricostruzione. Salomone forse... quindi non è Davide che può costruire, è un altro, è un suo discendente, e Salomone sembra essere la prefigurazione di Zorobabele, di qualcun altro. Poi, per la datazione, quando si arriva al capitolo 25, che abbiamo letto da poco, si trovano cose interessanti, perché Davide lì stabilisce dei cantori che devono suonare, ma la loro attività è chiamata anche profezia. E poi sono stabiliti dai capi dell'esercito. Questa è una cosa strana. Secondo delle sorti che vengono gettate. Allora, la connessione profezia-musica forse ci può fare pensare a Davide. Anche Davide suonava la cetra ed è passato alla tradizione come il profeta Davide. Poi Possiamo pensare a Eliseo che ogni tanto per profetizzare aveva bisogno di qualcuno che suonasse la cetra, e forse anche il fatto che la letteratura profetica ci sia consegnata in forma poetica rimanda al fatto che fosse un messaggio, un oracolo trasmesso con una melodia, e quindi la musica è accostata alla profezia. Oppure pensiamo alla derisione che subisce Ezechiele quando dice loro mi dicono che le parole sono gradevoli ad ascoltare, ma non le ascoltano, pensano semplicemente che mi metta a cantare per loro qualche cosa di piacevole. Allora, questo è già un nesso importante, la musica con la parola del Signore. Quasi che la parola del Signore, l'oracolo del Signore fosse la cosa piacevole per eccellenza, fosse la vera melodia, fosse la vera armonia. Poi vengono messi in rapporto con la guerra, e questo dice, pensiamo a Davide quando va in guerra. Devo salire o non devo salire? Questa città mi consegnerà nelle mani degli esecutori o no? Pone delle domande per le quali si consulta l'oracolo. Magari si pescano l'Urim, i Tumim, però nella cultura antica si vede, oppure due re, 12 direi, quando il re di Giuda e il re di Israele vogliono andare in guerra, consultano i profeti, arriva Michea che invece l'inganna, che si oppone. Questo è lo sfondo della profezia. I profeti vengono consultati per la guerra. Dobbiamo andare in guerra? No, vinceremo, perderemo. E quindi abbiamo degli ufficiali militari che si preoccupano di avere dei profeti che suonino. Siamo in questo mondo. Gettando le sorti. Ecco qui la frase. L'uso della parola goral, che è ben attestato nella Bibbia, è centrale nella letteratura degli scritti settari di Qumran. Cioè a Qumran questi concetti veramente si combinano in maniera stretta, per cui a Qumran ci si unisce all'esercito celeste nella preghiera, nella liturgia. E poi c'è questa concezione per cui Dio stabilisce per ciascuno una goral, una sorte. Allora, primo Cronache 25, quando lo leggevo, dicevo, ma sarebbe interessante scrivere qualche cosa di parallelo tra un testo di Qumran e il fatto che primo Cronache sia molto vicino alla sensibilità di Qumran e poco ad altri testi dell'Antico Testamento può aiutare la datazione. Io non ho trovato studi in merito, ahimè adesso non ho tempo per farlo, però questo potrebbe essere uno studio interessante, a partire dalla combinazione di questi elementi uno vede che sa di Qumran, non avrà nulla a che fare, però siamo un po' in un ambito religioso, ideologico vicino. Poi, per la datazione, un dato che non è di facile reperibilità ci porta sempre a Qumran. Cioè, quando in 2 Cronache 33 si legge la preghiera strana di Manasse che si converte, diversamente dalla storia deuteronomistica, si rinviene un testo presente anche in un salmo non canonico di Qumran. In 4Q381, il frammento 33, inizia proprio così: preghiera di Manasse, re di Giuda, quando lo imprigionò il re di Assur. E allora, secondo me, per la datazione si potrebbe approfondire un po' questa pista. Manasse, nel secondo libro dei re, è un episodio triste, perché dopo un re giusto, Ezechia, abbiamo Manasse che distrugge tutto quello che ha fatto il padre, e quindi è il prototipo del re idolatra, perverso, eccetera. E quindi dopo di lui ci sarà Giosia, secondo grande, ma ultimo grande riformatore, ma ormai ci si avvia al declino. Quindi in quella che è chiamata storiografia deuteronomistica, cosiddetta perché i libri di Samuele e dei re hanno uno stile che assomiglia al Deuteronomio, lì si parla di Manasse con toni molto negativi, mentre in Due Cronache la sua figura è riabilitata, si converte. È Due Cronache 33. Ecco, sì. 4Q381, frammento 33. Poi un'altra dipendenza con Qumran l'abbiamo nel cosiddetto apocrifo di Giosuè, 4Q522, con dei materiali di cronache. E un'altra citazione a Cronache sembra essere in un commentario a Genesi, 4Q252. Allora uno può dire, citavano, o forse, visto che siamo in età tarda, siamo così in una sensibilità ormai che va formandosi, quindi siamo molto molto vicini. Bene. Certo.
No, volevo dire, parlare delle, un attimo, un'impressione sulle guerre rispetto a Davide, perché quando viene introdotta la figura di Davide, Davide è anche un re vittorioso. Poi, e si dice che il Signore benedice, il Signore dà la vittoria. In alcuni casi sono anzi guerre che lui neanche voleva, manda per fare le condoglianze e viene interpretato male. C'è tutta una serie di testi dove la guerra, tutto sommato, non è particolarmente voluta e comunque è benedetta da Dio e risulta vincitrice. Poi, dopo, c'è anche una frase ricorrente che ritorna rispetto a un certo punto, 19-13, questi sono, si dice, Joab parla con un altro dei prodi, sii forte, dimostriamoci forte per il nostro popolo e per le città del nostro Dio, punto, il Signore faccia quello che a Lui piacerà. Precedentemente la volontà di Dio dominava, qua sembra dire mettiamoci alla nostra parte e Dio comunque resta nello sfondo, nella sua volontà imperscrutabile. E poi ci sono ancora degli scontri dove sembrano, non si parla più di Dio che benedice, ma questa sezione sfocia appunto al capitolo 21, dove invece c'è il censimento, che è un'iniziativa di Davide ed è il grande vero peccato, l'unico che viene ricordato. E questo per dire che sembrerebbe questa figura della guerra, non, io ho fatto fatica a dire che è proprio un qualche cosa che non è voluto oppure che è solo periferico, non lo riesco bene a vedere, però si sente anche che il testo si distacca. E poi dopo l'esercito, i capi, anche tu ora ricordavi rispetto poi ai cantori, a Asaf e Eman, i capi dell'esercito scelgono, anche gli ultimi capitoli che stiamo facendo in questo tempo qua, Davide convoca tutti i capi delle centinaia di migliaia, ma in funzione del Tempio, quindi l'elemento militare persiste, ma non ha più questa connotazione bellica, ma è in qualche maniera, verso la fine del testo, anche lei uniformata nella grande centralità del culto e nella preminenza del Tempio su tutto. E, niente, volevo chiedere, perché nello stesso tempo appunto sembrerebbe essere un po' l'elemento militare spostato verso quello cultuale, però è anche difficile dire che non si parli di una benedizione o di una presenza di Dio.
Ti ringrazio della domanda, perché questo forse è il nodo che rende sempre antipatico e lontano l'Antico Testamento alla maggioranza forse dei cristiani, che continuano a essere feriti da questa sostanziale accoglienza della guerra nella Bibbia e quasi giustificazione. Quindi dobbiamo sempre tornare su queste faccende. Veniamo in un mondo, cioè qui abbiamo testimonianza di un mondo in cui la guerra è sacra, e quindi è scontato che la guerra si fa. La guerra è sacra. La guerra non è un'attività umana. Nell'antichità ci sono testi lampanti nelle fonti assire, babilonesi, egiziane, ma anche ittite, ma anche di Israele, appunto. Quindi non fa eccezione. Quando si va in battaglia si portano gli stendardi, le statue, è una celebrazione, sono gli dèi che si scontrano, è sacro. La dea Ishtar volteggia attorno a chi è quello? Non è Sennacherib, insomma, il re di Ninive lo protegge, è lei che fa rotolare come mele i suoi avversari, è lei che sgozza e riempie di sangue i fiumi, è la divinità che agisce. E d'altronde si arriva alla guerra, e avete presente quel testo di Giudici del ciclo di Jefte, in cui si arriva a una discussione, ci si contende un territorio dicendo: questo è il territorio dei nostri padri. E Jefte risponde: no, i nostri padri però volevano passare, voi non l'avete permesso, abbiamo fatto guerra, abbiamo vinta noi, quindi il territorio è nostro. Qual è l'argomentazione? Che se la guerra è vinta, tu hai diritto. Perché? Per la guerra è ordalia. Non è una ordalia, cioè una procedura giuridica in cui si affida alla divinità la decisione. I giudici umani non riescono a pervenire a un accordo, e quindi si chiede agli dèi di indicare chi è nel giusto. La guerra è vinta dal giusto, per cui anche nei... Sì, è per quello che sia in Isaia, sì, talvolta Tzedakah può essere tradotto con vittoria. Perché la parola giustizia vuol dire anche vittoria? Perché chi vince è il giusto. E quindi la giustizia è sinonimo di vittoria. Oppure negli oracoli di Balaam si dice che Israele è giusto e quindi vincerà. È forte. La guerra è sacra. Gli antichi, forse più di noi, sanno che in guerra si muore, e quindi lì è il mistero della vita, ma la vita è nelle mani degli dèi, e quindi interverranno proteggendo il giusto e facendolo vincere. Dico più di noi, perché forse la percezione della guerra automatica dei bottoni, chi muore sul campo se ne rende conto, ma noi parliamo di azioni chirurgiche e così. È questa. E poi in Israele, dentro l'Antico Testamento, troviamo tensioni, cioè troviamo testimonianze in cui si prende atto che la guerra è una dimensione della vita, è una dimensione della vita e della morte. C'è la guerra. E c'è la guerra per la difesa, per impedire la scomparsa della nazione. C'è l'urgenza della difesa, e quindi c'è l'urgenza di chiedere a Dio la vittoria perché si scompare. E quindi un dato molto concreto. I Maccabei, appunto, intenderebbero le lodi di Dio sulla loro bocca, Salmo 149, e la spada dei tagli delle loro mani. Altri intendono, forse con un'interpretazione che favorisco, perché siamo in ambito più dei maschilim, cioè del circoli apocalittici, loro intenderebbero il e, la congiunzione, come un wow adequationis, cioè la spada dei tagli loro mani come le lodi di Dio sulla loro bocca come spada dei tagli. Hai la lode di Dio in bocca e questa è la tua spada e quindi non devi fare la guerra. Però alcuni intendevano che lodando Dio va in battaglia e lo facevano. Altri non lo facevano perché dicevano a Qumran non lo facevano, i circoli dei maschilimi non lo facevano. Le beatitudini di Gesù nascono in questo ambito apocalittico dove non si fa la guerra, perché è la lode di Dio che ti salva. Il Signore potrebbe mandare gli angeli a difenderti, ma si è consegnati negli uomini, nelle mani degli uomini, si entra nel regno dei cieli. Il Figlio dell'uomo giunge sulle nubi e riceve il potere su uomini, lingue e nazioni. Quindi nel popolo di Israele convivono nei secoli, tante posizioni. Dobbiamo cercare anzitutto di capire tutte le posizioni e capire la ragionevolezza. È difficile proprio che uno dica un'idiozia. Mi pare, io avverto moltissimo il problema ora dell'informazione, al di là che uno condivida o non condivida, anzitutto mi pare che dobbiamo cercare di capire le posizioni degli altri. Perché se cominciamo a cambiare, c'è la guerra, cioè la cosa più difficile è capire. Allora dobbiamo capire tutte le posizioni, anche nella Bibbia, dobbiamo capire qual è il senso di chi dice che bisogna fare la guerra, almeno capirlo, poi dopo uno potrà non condividere e potrà vedere all'interno della scrittura riflessioni che integrano oppure addirittura vogliono contrapporsi a queste posizioni, però cercare attraverso appunto lo studio della storia capire perché abbiamo questa importanza data alla guerra. Poi a proposito del censimento vediamo qualche cosa che salta agli occhi. Il Signore ha moltiplicato il regno è, qual è la formula? Centinaia di migliaia, centinaia di migliaia, e poi c'è il 7, il 4, numeri che indicano veramente come il Signore ha mantenuto la promessa ad Abramo, moltiplicando il popolo, la sua discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. C'è questa idea, il dono, e poi c'è il desiderio del possesso, perché il censimento propriamente è un atto magico, cioè e quindi nella Bibbia si può fare solo su ordine di Dio, si può fare come vediamo nel libro dei numeri, però su ordine di Dio. Perché è un atto magico? Perché se tu scrivi i nomi, tu li possiedi. Se tu conti le persone, lo fai per sapere gestirle, per appropriarti di queste persone. Allora, qui sembra essere il dramma della monarchia, avere voluto possedere il popolo che invece è solo del Signore. C'è l'abbondanza del dono che però è tale finché è dono, e il dono è sempre ricevuto. Non è tuo, non è qualche cosa di tuo, non è il tuo popolo, è il popolo che tu ricevi dal Signore. E quindi è proprio emblematico della fine, questa è la colpa dei re, il possedere. È come Adamo che dice di conoscere il bene e il male. Non so, questa è la mia lettura. Poi è giusto, la guerra, insomma, non ho risolto la questione, è un problema. Cioè. Così. Bene, io ahimè ho avuto dei giorni in cui giravo con due agende. E alcuni giorni non li ho ricopiati, quindi ho Questa settimana mi sono accorto che lunedì avevo tre cose nello stesso ora, una Ferrara, una Bologna. Ecco, e oggi è uno di questi giorni in cui mi sono trovato delle cose in parallelo a quasi tutte le fasce orarie. Un disastro.
Allora ringrazio.